Ecco, comincia il tempo ordinario e comincia la nostra ricerca, la nostra avventura. Questo bellissimo testo ci dà tanti elementi importantissimi per la nostra fede, per alimentare la nostra fede, come dobbiamo fare ogni domenica e abbiamo la grazia di poter fare. Allora, noi cominciamo dal fatto che questa è la storia di un incontro. È la storia di un incontro fra Gesù e i suoi primi discepoli, secondo il racconto del Vangelo di Giovanni. Allora, ci sono delle coordinate a riguardo di questo incontro. Innanzitutto c'è Giovanni Battista che ha i suoi discepoli e fissa lo sguardo su Gesù e lo indica. Primo punto, noi abbiamo bisogno di qualcuno che ci indichi Gesù. Non si trova Gesù da soli? Non è vero che uno prende e può improvvisare la fede non si improvvisa, la fede c'è già. Grazie a Dio, ed è un dono, non è una qualità naturale dell'uomo, è una qualità soprannaturale, è una virtù teologale, viene donata da Dio, si può ricevere e si riceve seguendo le indicazioni di qualcuno che ci conduce alla fede. Trovare il Signore Gesù, quando si sente dire qualcuno che da solo, improvvisando, per vie proprie, ha trovato il suo proprio personale Gesù, beh, abbiamo paura che quel Gesù non sia proprio quello lui, proprio in persona, ma che sia un po' una proiezione o peggio un inganno. Gesù te lo indica Giovanni Battista, cioè un profeta, cioè qualcuno che porta in sé tutta l'eredità dell'Antico Testamento. Gesù lo indicano le scritture, ma lo indicano, cioè c'è un'esperienza concreta di una mediazione. Noi abbiamo bisogno di mediazione. Infatti qui ne apparirà pure un'altra di mediazione. Questi discepoli porteranno poi altri discepoli. Ed ecco la prima indicazione che Giovanni Battista dà: ecco l'agnello di Dio, dice. Beh, perché questa indicazione? Perché di fatto c'è un agnello nella scrittura che è l'agnello della redenzione pasquale, sono gli agnelli che venivano offerti nel sacrificio. Ed è quell'agnello in cui si faceva presente l'opera di Dio di salvare, di liberare. Un agnello, un animale mite, un animale che a disposizione si può tranquillamente uccidere, sacrificare. E così, così è Gesù. E la prima cosa è che quando la profezia, chi ci guida nella Chiesa, ci indica Gesù, non ci indica mai qualche cosa di strepitoso che ci si impone, ci indica sempre un agnello. Gesù è sempre un agnello, Gesù è sempre uno rispettoso che non pretende, che offre, che invita, pur se la sua sequela è esigente per scelta, non è esigente per costrizione. Non c'è costrizione in Dio, la costrizione è estranea all'amore. E allora, ecco l'agnello di Dio. E i suoi discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. E qui bisogna seguire l'indicazione. Perché ci sono molte persone che sentono i profeti, che sentono i predicatori, che sentono i maestri della fede, le maestre della fede che ci sono oggi in giro, e poi ascoltano e basta, se fanno un'informazione, se fanno un serbatoio infinito di appunti, ma poi, dopo, seguire. Quello è il punto. Mettere un piedino dopo l'altro e mettersi a fare quello che il profeta ha detto, cioè mettersi nell'occasione di sperimentare quanto si è ricevuto. Ed ecco che Gesù si volta e osservando che essi lo seguivano, dice loro: che cosa cercate? Ed è interessante perché Gesù comincia con una domanda. Questo fatto di essere questionante da parte di Gesù, che ti mette di fronte a te stesso, ti mette in mano la tua anima. Questo lo fanno le persone adulte e serie. La prima cosa è non relazioniamoci così casualmente, sbattendo gli uni contro gli altri. No, un momentino, tu perché sei qui? Che cosa cerchi? Cosa vuoi? Che cerchi? Questa è una domanda che ci può inchiodare, ma io che cerco? Ma cosa sto cercando veramente? Si può anche essere nella Chiesa, ma avere il cuore distratto da altre ricerche, da altri centri, da altre priorità. Che cerchiamo? Cosa cercare? Cos'è importante? Qual è la parte senza la quale non riesco a vivere? La devo cercare, ne ho bisogno. Ciò che i nostri occhi cercano, vedono. Ciò che le nostre orecchie cercano, vedono, ascoltano, percepiscono i nostri sensi. Ovvero sia, noi non abbiamo un approccio con la realtà globale, autentico, ce l'abbiamo selettivo. Noi cerchiamo delle cose e le vediamo. Di certe cose non ce ne rendiamo neanche lontanamente conto. E allora cosa cerchi? Decide tutto questo. Che cosa cerco io? Se una cosa non la cerco, se ci sbatto contro, la scanso e continuo, mentre magari è la mia salvezza. Allora il problema è che il mio cuore sia sintonizzato, e allora Gesù sintonizza il loro cuore. Gli chiede una relazione. Perché fai quello che fai? Che cosa vai cercando? Rabbì, rispondono loro, che tradotto significa maestro. Qui comincia il concerto delle traduzioni. Questo è un testo con traduzioni su traduzioni. Questa che sembra una notazione pedante, in realtà è parte di questo testo, parte del significato di questo testo. Rabbì, che tradotto significa maestro, dove dimori? Ecco, la ricerca di un posto dove trovarlo, dove dimora. Gesù infatti cammina ed è un pochino inafferrabile, è un pochino difficile fermare Gesù. Questa è un'esperienza ripetuta dei Vangeli. Gesù è uno che passa, non è uno che si ferma. Lo stesso uno si deve fare questa domanda: ma dove ti fermi? Ma tu dove ti fermi? Ma dove dimori? Ma dove risiedi? Dove riposi? Dov'è il tuo luogo? Dov'è casa tua? Questo è molto importante, perché ognuno di noi deve cercare il luogo, i luoghi dove dimora Dio, dove il Signore Gesù Cristo si lascia incontrare, e difenderli una volta che l'ha trovati. Ognuno di noi ha delle grazie dove incontrare il Signore Gesù. Ognuno di noi ha un numero di luoghi benedetti che la storia personale ha indicato nel cuore e fuori di noi. E molto spesso questi luoghi sono i luoghi dove noi possiamo coltivare seriamente la nostra crescita nella fede, dove noi possiamo coltivare in maniera efficace il nostro rapporto con Dio. Noi siamo persone che devono saper identificare dove abita il Signore Gesù, ma dobbiamo chiederglielo, perché qui il punto è che l'iniziativa l'hanno presa i discepoli. Questa è una cosa da registrare. Bisogna un po' prendere l'iniziativa. Se uno sta lì fermo, certo, Dio ti viene incontro, Dio ti precede, Dio, però c'è quel momento in cui bisogna passare da Giovanni Battista a Gesù, e bisogna un po' prenderla l'iniziativa, bisogna un po' difenderla questa realtà qui. Bisogna coltivare il fatto che uno voglia un rapporto con Dio e lo voglia bello, e lo voglia autentico, lo voglia intimo, voglia sapere dove sta e stare con Lui. Queste cose non sono cose che uno si ritrova nella tasca così, ma guarda un po' tu, c'è anche questo. No, queste bisogna allungare le mani e prendersele. E questo è una cosa che tutti dobbiamo saper fare, dobbiamo coltivare queste cose qua. Bisogna un po' andare appresso al Signore Gesù. Mica Lui è il nostro maggiordomo, mica Lui deve essere quello che ci viene sempre a pregare, come si fa con i bambini, e se diventa adulti gli si va appresso. E questo è molto importante, perché molta gente resta ferma nella vita spirituale perché aspetta l'iniziativa di non si sa chi. Ma se io cerco qualcosa, ma se io nel cuore ho un appetito, una fame, una ricerca autentica che il Dio mi ha donato, io questa la devo seguire. Nel Cantico dei Cantici c'è l'immagine di questo sposo e di questa sposa e del loro inseguirsi, ed è molto importante l'atto della sposa di inseguire lo sposo, di combattere per trovarlo. Lo sposo un po' scappa. Dio fa così un po' con noi, scappa un po'. Perché? Vediamo un po' se mi vieni appresso, vediamo un po' se ti interesso veramente, perché qui non si bara. Il nostro cuore è un cuore che Dio rispetta, che Dio tiene per importante. Ed ecco, vanno appresso a Gesù, e quello che succede è che fanno un'esperienza. Da questa esperienza nasce fortissima la voglia di raccontare. Hanno fatto un'esperienza che non possono tenere dentro di sé. Hanno sperimentato qualcosa di così bello, di così entusiasmante, che tu prendi tuo fratello e te lo porti e te lo trascini. Ed ecco che Simone viene portato davanti a Gesù e fa un'esperienza ulteriore che è importante per noi. Che Gesù gli cambia il nome. Che Gesù gli cambia l'identità. Avere intimità con il Signore vuol dire avere un nome nuovo, vuol dire essere persone diverse. Certamente, nessuna esperienza di Dio che sia seria non ci lascia profondamente trasformati. Se ci lascia così come stavamo, prima e dopo la cura, identici, è difficile che sia stato veramente da noi colto ciò che Dio ci voleva dare. Cambiare il nome. Allora, riassumiamo: ascoltare le profezie, obbedire alle profezie, iniziare un pochino a stargli appresso al Signore Gesù Cristo, a farsi fare delle domande serie e a obbedire a quello che capiamo da queste domande e stare con Lui. Per che cosa? Per arrivare a cambiare identità, per diventare che cosa? L'uomo nuovo che ha una missione da compiere. Simone era un uomo che aveva cose da fare. Secondo il suo nuovo nome, lui sarà colui che porterà a compimento un'opera che è la Chiesa. Ognuno di noi ha una missione, ognuno di noi la deve trovare, e queste un po' sono le tappe per trovarla.